I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Showing you that door, run! Gotta have faith! Gotta have faith! Gotta have faith! Gotta have faith! Baby, I know you're asking me to stay. Stay, don't go away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you might mean all the words you say. Can't help but think of yesterday and another who tied me. Showing you that door, where I gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up.
La trasmissione andrà in onda in versione ridotta perché dobbiamo andare a vedere Lione-Juventus. Sì, tanto di medici inventati ce ne sono tanti.
Anche
quindi
troppi.
Se volete sentire delle stronzate basta accendere la TV. È la prima volta che la faccio partire al volo.
Che andiamo belli precisi. La rosa purpura del Cario.
Mia Farro è ricca di fibre, no?
Lei sì, molto, anche all'epoca.
Da adolescente ci ho provato, ma Selene non è mai arrivata nella mia cameretta.
E a proposito di Pandemonium, quello che ascoltiamo adesso invece è il Pandemonium, ma di Pet Shop Boys.
Chi?
Pet Shop Boys.
Ah,
ciao Maurizio.
Ciao, buonasera, buona epidemia a tutti. Troviamo la sindrome di Elvis Presley, sindrome del clown.
Sing-song girl, Air France.
Air France.
Air France. Mi sembra giusto.
No, aspetta.
28 giorni dopo.
Non si parla di ciclo. L'unici due pensieri sono uccidere e, diciamo, scopare. Ce la faremo in diretta senza video per ora dagli studi di Radio Città Pescara. Sta per andare in onda la 17ª puntata di Nerdando Nerd, settimanale di informazione nerd. Conduce dall'altra parte del vetro, ma voi non potete vederla, l'immune Clack.
E in cabina di regia, anche se non lo vedete, fidatevi, c'è il nostro Tenkar.
Ce la faremo,
ce la possiamo fare, ma questo aumenta l'alone di mistero, è bello, perché poi è una sorpresa, cioè, ci saranno davvero, è tutto finto, lo scopriremo tra poco.
Solo vivendo
e continuando a seguirci. Comunque buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Nerdando Nerd, in diretta più o meno, diciamo, in video streaming su twitch.tv. /nerdando.com e su radiocittapescara.it. con qualche problema tecnico, ma ce la faremo. E per una nuova puntata che si tinge di rosa, perché il titolo di questa settimana è Girl Power. Abbiamo deciso di approfittare dell'8 marzo, quindi della festa della donna, per approfondire qualche curiosità su questa ricorrenza, qualche curiosità sulle donne degne di nota dal panorama nerd. Ce ne sono tantissime. Chi segue un po' di videogiochi, film, o fumetti si renderà subito conto che abbiamo avuto veramente l'imbarazzo della scelta, però abbiamo scelto di parlarvi di alcune figure che secondo noi meritano di essere ricordate. Tra l'altro, preparandomi a questa puntata, ho scoperto tantissime cose sulla Festa della Donna che non conoscevo e che poi vi racconterò, magari non le conoscevate nemmeno voi. Ovviamente avremo il nostro collegamento telefonico. Questa settimana ci sarà Penny con la rubrica Non puoi non averlo visto, e questa settimana ha guardato per la prima volta con occhi moderni un classico amatissimo, ma non vi dico il titolo ovviamente per adesso. Ricorderemo come al solito nell'almanacco del giorno nerd alcune ricorrenze e compleanni dal mondo nerd. Questa settimana tra l'altro sono belli ricchi, non vi anticipo niente, ma penso che più di una persona sarà contenta di festeggiare queste ricorrenze. Nonostante il momento storico che viviamo di rinvii al cinema, comunque parleremo anche delle nuove uscite. Qualcosa c'è, molto è stato rinviato, ma qualcosa c'è, e nel frattempo
siamo di nuovo in video.
Ho visto la luce, tipo i Blues Brothers.
Evviva.
Ci siamo tornati. Era tutto calcolato, ovviamente, era tutta una sorpresa.
Ho sudato tantissimo. Non sudavo così dal 2012, quando giocavo ancora a calcetto.
Addirittura?
Sì, sì, ti dico anche l'anno.
Vabbè, così fai moto, è tutta salute, no?
Se faccio moto non vado a piedi.
Non fai auto.
Esatto.
Benissimo. Ottimo. Quindi ci saranno tutte queste cose, ci sarà anche la musica, ovviamente, come sempre, e partiamo subito con Pink degli Aerosmith.
Yeah.
rieccoci a Nerdando Nair. Siamo come sempre in diretta su twitch.tv/nerdando.com e su radiocittapescara.it.
Volevo dire che grazie alle mie due lauree ho sistemato il PC.
Vedi che le lauree servono?
Sì, sì, tantissimo.
Non si dice mai abbastanza. E dopo gli Aerosmith e il nostro Steven Tyler è il momento di la prima rubrica, l'almanacco del giorno nerd. Questa settimana c'è tanta carne sul fuoco,
sì,
in questa rubrica, almeno per i miei gusti.
Molta, moltissima.
Cominciamo subito. Il 7 marzo 1992, esattamente 28 anni fa, veniva trasmessa in Giappone la prima puntata di uno degli anime entrati di diritto nella storia dell'umanità, secondo me, cioè Sailor Moon.
Amica Sailor Moon.
Amica Sailor Moon. Veniva trasmesso su TV Asahi, era una produzione Toei Animation, come quasi tutti gli anime giapponesi, almeno dell'epoca, ed era tratta dall'omonimo manga di Naoko Takeuchi. L'anime si articolava in particolare in 5 stagioni per un totale, di 200 episodi. Era particolarmente dolce.
Molto buono, ma bisogna stare attenti, i diabetici dovrebbero stare attenti.
È vero, decisamente. Sailor Moon, in particolare come anime, più che come manga, è tra l'altro una universalmente riconosciuta come una delle maggiori e più conosciute espressioni della cultura pop giapponese, nonché uno degli anime di maggior successo a livello planetario.
Anche più di Dragon Ball?
Penso più o meno all'incirca allo stesso livello. Sicuramente se pensi a un anime giapponese sono i primi che ti vengono in mente.
Sì.
Tra l'altro dovrebbe apparire anche alle Olimpiadi Sailor Moon, anche Dragon Ball. Giustamente si terranno a Tokyo.
Se si terranno
a Tokyo. E mi aspetto molto dalla cerimonia di apertura.
Anch'io.
Ma di cosa parlava Sailor Moon? La 14enne Bunny, almeno in italiano si chiamava Bunny, in originale Usagi, era una ragazza normale, una studentessa normale in Giappone, che però scopriva di essere in realtà Sailor Moon, cioè una combattente protetta dalla luna che aveva il compito di difendere la Terra dagli attacchi del Regno Oscuro. Ovviamente poi da lì la storia si sviluppava ulteriormente, si scoprivano altre cose, ci sono state durante tutte le stagioni altre guerriere che si sono unite a lei, tutte comunque collegate al potere di un pianeta e vestite con questo costume ormai diventato classicissimo che si rifaceva un po' alle uniformi tipiche delle scuole giapponesi.
Sì, anche perché tra l'altro oltre alla serie normale so che ci sono parecchi hentai.
Beh, questo adesso non ho approfondito, quindi
male.
Ecco, compie 28 anni, in Italia invece è andata in onda solo a partire dal 1995, lo ricordo perfettamente.
Anch'io facevo la scuola media e mi era stato detto di non vederlo perché la mia sessualità sarebbe stata compromessa, invece eccomi qui.
All'epoca andava molto questa idea.
Ma, terribile, all'epoca, vabbè.
Vabbè.
Ma andiamo avanti. Compie 21 anni proprio oggi Silent Hill, che è uscito in Giappone il 4 marzo 1999. Una serie survival horror bella longeva che è composta da 9 titoli, 5 spin-off, 2 film, più un gioco cancellato, Silent Hills, che era stato scritto da Kojima, ma che non vedrà purtroppo molto probabilmente mai la luce. Non lo sappiamo ancora con estrema certezza, ma 99 su, 10, su 100 non vedrà la luce. Ma alcuni hanno avuto la fortuna, io no, di provare la demo o teaser interattivo PT, che era molto bello. Si girava in un corridoio e succedevano cose.
Bello?
No, vabbè, raccontato così.
Detto
è vero.
Così.
Il primo Silent Hill è stato sviluppato da Konami e dal team Silent, sempre interno a Konami, non sottoteam, pubblicato dalla stessa Konami, e fu un vero successo perché ridefinì a modo suo il genere appunto del survival horror. Uscì come esclusiva PlayStation, l'avventura presentava un'interessante computer grafica in 3D, tant'è che io rimasi sconvolto all'epoca e ho avuto anche parecchi incubi perché succedevano cose molto molto particolari, quindi diciamo che fu abbastanza, mi segnò abbastanza come,
sì,
come
lo
titolo.
Ricordo spaventoso, io non l'ho voluto giocare proprio perché ho paura già dai trailer.
Sì, all'epoca c'erano i trailer.
C'erano, come sì, Trailer.
Sì, sì, trailer, dai. Non spoilerò nulla, ma c'erano 5 finali, se non l'avete giocati, giocateli, e in uno c'è un'invasione aliena.
Bellissimo.
Che poi si porterà dietro vari finali anche dei Silent Hill successivi. Era una sorta di easter egg presa in giro. Molto, molto carino.
Invece io resto nel campo dell'anime, oggi sono settatissima. 36 anni fa, il 2 marzo del 1984, sempre in Giappone, sulla solita TV Asahi e prodotta sempre da Toei Animation, andava in onda la prima puntata dell'anime Memole Dolce Memole, che in Italia poi sarebbe arrivato nel 1986, due anni dopo.
Mi viene da ridere perché ricordo la sigla che diceva, che cantava "E Memole il nome mio". E poi...
Folletto.
Ah no, io sapevo un'altra rima.
No, Folletto sono io. Che poi non era davvero un folletto, perché in realtà la storia raccontava di questi alieni minuscoli della popolazione Filofilo che erano costretti a un atterraggio d'emergenza sulla Terra e quindi dovevano adattarsi alla vita sul nostro pianeta con le loro dimensioni minuscole. E in particolare la piccola Memole si avventurava in città e faceva amicizia con una ragazza terrestre. E da lì poi si sviluppava la storia. La particolarità, secondo me, più interessante di Memole è che, perché non succede spesso, è che nasce prima come anime e poi successivamente ne è stato invece tratto un manga. Di solito succede sempre il contrario, invece in questo caso dall'animazione alla pagina disegnata.
Beh, è un interessantissimo viaggio indietro rispetto al solito, insomma.
Beh, sì.
Stavo pensando sempre alla,
sempre a Memole,
alla canzone.
Dai, era carinissima.
Che se non sbaglio era di Cristina D'Avena.
La cantava,
no?
Cristina D'Avena, sì.
Beh, immaginavo che dicesse i versi che sapevo io, però Cristina non farlo. Anche se ultimamente si è data proprio la pazza gioia, quindi no, no. Vabbè, non parliamo di Cristina D'Avena, che è un'amica. Ciao Cristina, compie 20 anni il 4 marzo, proprio oggi, la PlayStation 2, che uscì in Giappone oggi 20 anni fa, però la console più venduta di sempre, con poco meno di 158 milioni di unità, è stata venduta dal 4 marzo 2000 fino al 4 gennaio 2013, quindi circa
però...
13 anni, e per una console è veramente tantissimo, perché comunque è rimasta proprio in attività ed è stata aggiornata fino al 2014, se non sbaglio. Questo non l'ho scritto, ma dovrebbe essere stato fino al 2014. È stato un arco di vita veramente lungo. Fu un vero punto di svolta sia per quanto riguarda l'hardware sia per i giochi che faceva girare al suo interno. Ce ne sono davvero tantissimi. E fra l'altro il lettore, possiamo dire che è stata la prima console multimediale, perché il lettore faceva girare sia CD, quindi era possibile sentire musica, che guardare film in DVD, quindi fu davvero...
Quella è stata la svolta alla fine.
Ma non solo, anche perché era facilmente taroccabile, quindi si potevano avere parecchi giochi.
Decisamente.
Mi comunicano dalla chat di Twitch il nostro amico Hyde che la PlayStation 4 invece non legge CD ormai.
Ah, non lo sapevo.
Un saluto agli amici di Sony.
Buono a sapersi. Motivo in più per tenere la 2.
Sì, tenetela, molto bella.
Invece 55 anni fa, il 2 marzo del 1965, usciva Tutti insieme appassionatamente, o The Sound of Music, il titolo originale.
Anche questo era un hentai?
No, ma è un famosissimo musical diretto da Robert Wise e tratto dall'omonima commedia musicale, appunto The Sound of Music, che a sua volta era tratta dal romanzo autobiografico La famiglia Trapp, che al mercato mio padre comprò.
La famiglia Trapp, chi c'era?
Si chiamano così anche nel film, tra l'altro.
Ma quindi c'erano dei trapper?
Erano all'avanguardia.
Già all'epoca?
Beh sì, perché all'epoca non era tanto in voga, eh. Loro si portano avanti, d'altronde erano in 7. Ma al di là degli scherzi, è uno dei musical di maggior successo della storia. Ha avuto grandissimo successo sia perché è interpretato da Julie Andrews, che aveva conquistato il pubblico l'anno precedente con Mary Poppins, e quindi era un astro nascente all'epoca, ma anche per le musiche che tuttora sono conosciutissime e ascoltatissime dagli amanti del genere, ovviamente, della trap. Giustamente.
Non ce la posso fare.
Il film raccontava di questa novizia che veniva mandata a casa appunto della famiglia Trapp, dove c'erano 7 bambini, come istitutrice. e da lì poi si dipanava la storia. È stato tra l'altro candidato a 10 premi Oscar e ne ha vinti ben 5.
Beh, non male.
Tra cui miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora, montaggio e sonoro.
Montaggio lo immaginavo.
Sì. La nota interessante, secondo me, riguardo a questo film è che, come tutti sappiamo, esiste una classifica dei film di maggiore incasso della storia. Esiste anche un'altra classifica che considera i maggiori incassi della storia valutando l'inflazione.
Ah!
Quindi è più realistica, perché è normale che un film che esca ora guadagni di più, però se lo valutiamo all'epoca esce una classifica diversa e tutti insieme appassionatamente al sesto posto in questa classifica.
Beh, non male.
Prima che tu lo chieda,
brava, lo stavo per chiedere.
Al primo posto, il film più visto di sempre, considerando l'inflazione, è Via col vento.
Ah, però, uno dei film più razzisti che abbia mai visto.
Che supera Avatar sul secondo gradino e Titanic sul terzo. Guerre Stellari è solo quarto.
Aspetta, però non noto con dispiacere che non c'è Avengers.
C'è, ma è più giù.
Davvero?
Sì, sì.
Caspita.
In quella invece, senza considerare l'inflazione, è al primo posto.
Ah, ok.
Giustamente.
Perfetto. No, è giusto per sapere, perché ero molto curioso.
Esatto, quindi un film da recuperare che aveva tante canzoni, ma noi non ne abbiamo scelta una dal film. Abbiamo scelto invece i Turtles con Happy Together.
Ah, ma così a caso?
Tutti insieme appassionatamente. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. So happy. Rieccoci su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdandocom. Questa è Nerdando Nair ed è arrivato il momento della rubrica Non puoi non averlo visto, con in collegamento telefonico la nostra Penny. Ciao Penny!
Ciao a tutti quanti!
Ben
Ciao
arrivata!
Penny, sempre carica di entusiasmo!
E per forza, sennò non si va avanti.
È vero,
oh. È giusto.
Lei ci trasmette da una zona gialla, possiamo definirla?
Penso di sì. Beh, allora, sono in Lombardia, quindi comunque abbiamo delle restrizioni abbastanza, insomma, ci sono, ecco. Sì, sono solite prevenzioni, si seguono le direttive che arrivano dall'OMS. Boh.
Per fortuna
è possibile.
Tra queste non c'è non andare in radio, quindi puoi
esatto.
essere qui con noi.
Vedi che bello, meno male.
Che film
allora,
hai scelto?
Stasera ho scelto Labyrinth, dove tutto è possibile, filmone del 1986, che vede come attore protagonista il nostro carissimo David Bowie nella parte del Re dei Goblin.
Che bella parte. Come mai hai scelto Labyrinth? Partiamo da questo.
Due motivi molto semplici. Il primo perché sono andata a una conferenza di Neil Gaiman e hanno presentato in super anteprima Labyrinth, il gioco di ruolo che produrranno e faranno uscire in italiano con l'edizione super mega bellissima in teoria al Salone del Libro di Torino o comunque verso fine maggio. Poi,
esatto,
adesso
perché
è tutto da vedere.
Stanno facendo saltare un po' tutto, quindi speriamo.
L'altro motivo è perché in teoria doveva esserci uno scherzo architettato da me, dall'ottimo Giando e dalla splendida Maria Valeria ai danni di un certo Francesco da Pisa, solo che alla fine la cosa è saltata perché Maria Valeria ha un cuore molto più grosso di quanto Francesco sostenga e quindi niente, alla fine non ha voluto. Volevamo, siccome lui ci scatena sempre l'una contro l'altra quando io dico che ho visto un film che a lei è piaciuto a me no, allora volevamo inscenare una super litigata con gente che esce dai gruppi e cattiverie varie.
Bellissimo.
Però poi alla fine abbiamo desistito.
Mi sarei preoccupato anch'io, quindi avete fatto bene a non farlo.
No, ti avrei avvisato in privato. Lo
ah,
so,
allora sì, così buoni. Buttavo anche il carico.
Dai, la prossima volta.
Va bene. E niente, allora, ho stilato una classifica dei 5 punti che ho preferito di questo film. La volete sentire?
Allora, aspetta, quindi ti è piaciuto?
Ma sì, ma guarda, pensavo peggio, l'avevo visto con un'aspettativa bassissima, perché era dell'86, c'erano dei peluche tipo i Muppet, che è una roba che detesto, e in più cantavano, nel trailer era pieno di canzoni, mi aspettavo un'altra roba alla Nightmare Before Christmas, che lungi da me. E invece no, è carino, cioè alla fine le canzoni ci sono, ma sì, vabbè, un po' di intrattenimento, non è che siano, non è un musical, ecco, la mia paura era quella lì. Invece no, la storia è carina, comunque c'è una crescita dei personaggi, ci sono, ognuno riveste il suo ruolo, tipo antagonista, protagonista, eccetera. È simpatico, sì sì, no, pensavo molto peggio, ecco, invecchiato non benissimo perché si vede quando usano lo schermo verde, si vede in modo molto brillante, però cioè, possiamo anche perdonarglielo, fin dell'86.
Beh sì, anche perché sono passati quasi 40 anni, so. No, 40
Beh,
anni no, 34.
Adesso non esageriamo,
34.
Ecco, sono passati 34 anni.
Son tanti. Dici i 5 momenti.
Allora, alla quinta posizione mettiamo il quadro di Escher, che è accanto al letto della protagonista. Ah, tra l'altro, piccola parentesi sulla trama, perché magari c'è anche qualcuno che non l'ha visto. Labyrinth è la storia di una ragazzina di 15 anni che non è mai contenta, ha un fratellino a cui deve badare che non sopporta, a un certo punto il Re dei Goblin le fa sparire suo fratellino, finalmente, e invece no, perché al momento in cui suo fratellino sparisce lei non li vuole, e allora deve andare nel labirinto a riprendersi il suo fratellino, c'ha 13 ore di tempo, e vabbè, mille peripezie, fin dall'86 immaginate da solo il finale. Però in questo labirinto tutto intricato, a un certo punto, soprattutto verso il finale, c'è una stanza bellissima in cui ci sono tutte le scale incastrate l'una su quell'altra, che riprende molto un quadro di Escher, quadro che è vicino al letto della protagonista e che si vede a più riprese durante tutto il film e che compariva anche nella mia tesina di maturità, quindi l'ho molto apprezzato.
Aspetta, il quadro, il letto della protagonista, cosa compariva?
Lascerò alla tua immaginazione la risposta a questa domanda.
Spero il letto della protagonista.
Va bene, non te lo dirò comunque.
Ognuno ci vede quello che vuole.
Esatto.
Quelle sono le macchie di laser, però. Vabbè. Poi al quarto posto ci metto le canzoni musicali degli anni '80, perché Magic Dance, quella famosissima di David Bowie dell'87, la prima volta che l'ho sentito mi ha ricordato tantissimo Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper dell'83, e quindi di fatto era di 4 anni prima, però la base sotto assomiglia davvero tanto. Ma immagino che fosse la musica degli anni '80 essere un po' tutta così. Non lo so, non c'ero, ditemelo voi.
Sì.
Un po' sì,
immagino. Poi, al terzo posto ci mettiamo uno gnomo baffuto, aveva dei baffi bianchi lunghi, e sulla sua testa c'era una specie di beccaccino, quello che si vede in app, che ha un nome bellissimo, si chiama Coprisaggio, perché lo gnomo è saggio. E questa cosa lui la dice molto velocemente sul finale, ma io volevo evidenziarla perché è un nome molto azzeccato.
Però ti interrompo un attimo. Questa volta c'è lo gnomo baffuto e la settimana scorsa la topa rasata.
Guarda che stasera c'è la mia mamma che ci sta ascoltando in contemporanea. Io dopo dovrò andare in un'altra stanza e in quella stanza ci sarà la mia mamma che avrà appena sentito questa cosa. L'altra volta c'era la possibilità di non sopravvivenza, non è la stessa cosa. Comunque sì.
Quindi è caduta la linea.
Esatto. Poi okay. al secondo posto c'è una parte non è che faccia ridere, è proprio carina da osservare. All'inizio lei è molto che non le va bene niente, e infatti a un certo punto urla: non è giusto! E il re dei goblin le dice: lo dici così tanto spesso, mi chiedo quale sia il tuo metro di giudizio. E già questo era carino in sé. Ma verso il finale Gogol, che è l'aiutante che insomma interviene a più riprese nel film, si ritrova senza la borsa con i suoi gioielli e dice tutto imbronciato: non è giusto! E Sara lo guarda e gli dice: no, infatti, però è così che va. E accetta la sorte dell'ingiustizia e va avanti e arriva sul finale. Mi sembra una bella crescita. Simpatica, mi è piaciuta la presa.
E al primo posto?
E al primo posto c'è il mostro rosa peloso, insomma grosso cicciottello che l'aiuta, che si chiama Bubo. Bubo che a un certo punto
il famoso
cammina...
Bubo del bullo, giusto?
No.
È un altro.
Fa molto Bubo di Bubo, cioè questo tizio che camminando in un corridoio cade in un buco e quindi la protagonista si mette a urlare: Bubo! Bubo! Ora, avete presente i meme di Sanremo dove Bugo esce dal palco e arrivano tutti a dire Bugo, Bugo? E io mi sono messa a ridere tantissimo nel momento in cui è avvenuta questa scena. Quindi, mi sono immaginata questa cosa però sul palco dell'Ariston.
Quindi un film attuale, insomma.
Sì, esatto. Non è invecchiato benissimo, però ha i suoi punti di attualità pure lui.
Ma allora, quindi lo consiglieresti ad un millennial?
Aha, allora, un millennial che abbia delle basse aspettative. Nel senso, se guardandolo sa che si ritroverà davanti comunque con degli effetti speciali molto artificiosi, allora è apprezzabile. Comunque la storia è carina. Magari lo considererei a un pubblico molto giovane, cioè forse elementari, medie, per apprezzarlo di più, visto che comunque è un fantasy, una storia, insomma, cioè c'è il re dei goblin, il labirinto, però è bello. No, sì, mi è piaciuto, sinceramente. Lo consiglio. Ecco, diciamo che non lo boccio.
Ah, perfetto. Quindi, in una scala da 1 a 10, che voto lo diamo?
Ho tanta pazienza. Diciamo, 8 meno, no, troppo. Facciamo 7 più, dai. 7 più.
7 più, ah, quindi comunque un buono, diciamo.
Sì, discreto. Discreto okay. Più.
Perfetto. Studia da 7.
Perfetto.
Ora, mi sembra abbastanza.
È sempre bello confrontarsi con Penny perché ha un punto di vista totalmente differente dal mio e mi diverto.
Meno male, dai.
No, sul Labyrinth non ho problemi, ci sono alcuni film su cui ti azzanno alla gola, però già L'attimo fuggente è andato bene, quindi spero nei prossimi.
È per questo che li fa in collegamento telefonico.
Esatto. Brava Penny. Dai, allora ci sentiamo tra un paio di settimane e aspettiamo il tuo nuovo film.
Molto volentieri, alla prossima, ciao a tutti e buona serata.
Ciao Penny e ciao mamma di Penny.
Ciao. Ciao, alla prossima.
Alla prossima.
E direttamente da Labyrinth, David Bowie con Magic Dance, di cui abbiamo parlato ora.
Pensa un po', perché uno magari non se lo aspetta, e invece tu...
E invece c'è proprio invece lui. C'è. Uno si aspetta i Turtles.
Che ne sai? Do.
Dance, magic dance, dance, magic dance, dance, magic dance, dance, magic dance. Di Radio DJ? 105 non ti soddisfa? Vogliamo parlare di Radio Monte Carlo? Tutti i mercoledì dalle 19.45 alle 21 Nerdando on Air su Radio Città Pescara. E se non vieni, sei un tankar babbo di me.
Rieccoci a Nerdando on Air, puntata dedicata al girl power.
Non stavo dicendo nulla.
Perfetto. Ma prima diamo uno sguardo al futuro, all'immediato futuro.
Le nuove uscite.
Allora, una settimana un po' tesa per quanto riguarda le nuove uscite.
Tra l'altro, oggi hanno annunciato che hanno rinviato il film di Bond da aprile a novembre addirittura.
Giusto per andare sicuri, insomma.
Sì, sì, volevano andare larghi.
Inutile fare di mese in mese.
Sono andati larghissimi, perché alcuni film in Italia li hanno rinviati 2-3 settimane, ma Bond con ben 7 mesi di ritardo mi sembra esagerato.
Sì, è tantissimo. Però diversi film sono stati rinviati che erano previsti in queste settimane, ma nonostante questo abbiamo comunque trovato qualcosa da consigliarvi.
E per fortuna.
Per fortuna qualcosa.
Tra l'altro i nostri amici della chat di Twitch hanno già individuato un titolo di cui parlerò.
Addirittura?
Ecco, ma anzi, dico anche questo, se volete partecipare al di là di Twitch, volete inviarci messaggi vocali o altro, vi ricordo che è disponibile Telegram, @tenkar, e inviate tutto ciò che volete, quasi tutto ciò che volete, e poi...
Non proprio tutto.
No, non tutto, perché se sono sconvenienti non li facciamo sentire, però se volete vi aspettiamo.
Adatto alla radio, insomma.
Sì, esatto, adatto a un certo tipo di radio, cioè...
PG Radio?
Sì. No, non nei programmi che vanno tipo in onda dalle 14 alle 16 su radio con tre numeri.
Bollino giallo, insomma.
Esatto, bollino giallo.
Per chi ha la nostra età.
Sì.
Perché non credo esista più.
Non ne ho idea.
Non lo so, lo scopriremo, magari ce lo dirà la chat di Twitch.
Ma
grazie a Netflix, questa settimana possiamo gustarci la terza stagione di Riverdale, che era stata resa disponibile proprio su Netflix a partire dal 1 marzo. Per chi non la conoscesse, Riverdale è un teen drama, dichiaratamente teen, esageratamente teen, ma proprio lì sta la sua forza, secondo me. Ho visto solo la prima stagione, ma mi è piaciuta molto per il suo eccesso. È prodotta da CW e si basa sui personaggi dei fumetti Archie Comics, che da noi non sono famosissimi, ma negli Stati Uniti sono molto conosciuti.
E li stanno stampando anche in italiano, nel nostro idioma.
È vero, è vero.
Non ricordo chi, però.
Mi pare Salda Press.
Non sono così convinto.
Potrei sbagliare. In ogni caso, adesso potete conoscerli, magari prima sullo schermo e poi recuperare le avventure a fumetti. La serie è iniziata nel 2017, attualmente è composta da 4 stagioni.
Edizioni BD in Italia.
Edizioni BD, perfetto. E dicevamo, attualmente è composta da 4 stagioni. La quarta è inedita in Italia, però è appena arrivata la terza. E nel cast possiamo ricordare alcuni nomi conosciuti come Cole Sprouse, che era da bambino insieme al suo fratello gemello protagonista di diversi prodotti Disney. E possiamo ricordare Skeet Ulrich, che è direttamente da Sons of Anarchy, e il compianto Luke Perry, che purtroppo adesso chiaramente non fa più parte del cast, ma prima sì. E di che cosa parla? Si ambienta in una minuscola cittadina di fantasia degli Stati Uniti, con atmosfere un po' la Twin Peaks, quindi abitata da persone un po' strane.
Sono arrivati i primi messaggi.
E tu li hai chiesti e sei stato esaudito. Devi esserne fiero. Magari poi li ascoltiamo.
No.
Non oggi.
Non oggi, ma faremo una raccolta.
Perfetto. Quindi dicevamo, una cittadina abitata da persone piuttosto strane sopra le righe, e Archie è un liceale, insieme ai suoi amici si trova in diverse situazioni un po' complicate, perché la prima stagione si apre con un misterioso omicidio, proprio come Twin Peaks appunto, e da lì tutti i segreti celati dietro l'apparente perfezione della cittadina vengono a galla. In particolare, all'inizio della terza stagione, Archie deve discolparsi dall'accusa di omicidio, ovviamente innocente, e nel frattempo si sviluppa tra gli adolescenti uno strano gioco di ruolo che provoca dei suicidi in città. Quindi anche attuale.
Blue Whale.
Secondo me si sono ispirati. E tra l'altro la serie vanta anche uno spin-off, che è Le terrificanti avventure di Sabrina, ambientata nello stesso universo narrativo, anche nei fumetti tra l'altro, nella città vicina di... adesso non ricordo il titolo, il nome però.
Molto male.
Ma ce l'avevo, lo stavo dicendo e mi è scappato mentre lo dicevo.
Ma
perfetto.
Dopo lo recupereremo, tanto non può aprire la porta.
Sempre Dale comunque finiva.
Dale. Però non funzionava nell'Armata delle Tenebre, quindi non penso funzioni neanche in radio. Uscirà il 6 marzo Pokémon Mystery Dungeon, Squadra di Soccorso DX, che è uno spin-off della famosa serie Pokémon, che arriva finalmente su Switch, dopo che i capitoli precedenti sono usciti per Game Boy Advanced, Nintendo DS, Nintendo 3DS e sono in Giappone su Wii. È una versione migliorata di Squadra Rossa, che uscì per il Game Boy Advanced, e Squadra Blu, che uscì invece per il Nintendo DS, con un nuovo motore grafico. A differenza degli altri titoli della serie, ci troveremo ad interpretare un Pokémon e non un allenatore, e dovremo esplorare dungeon, accumulare esperienza, oggetti, per cercare, insomma, di risolvere un problema di cui non vi parlerò, ma se avete provato la demo, provate la demo magari prima di acquistarlo, perché è gratuita e la trovate sullo store di Nintendo, quindi nel caso in cui siate incuriositi potete provarlo gratuitamente. Fra l'altro i salvataggi li portate anche sul gioco completo, quindi non perdete neanche tempo, insomma. In Giappone è già uscito ed è stato accolto in maniera molto positiva, con voti abbastanza alti, compresi tra l'8 e il 9, non come il 7 di Labyrinth, ma comunque...
7 più.
Come il 7 più di Labyrinth,
confonderti,
però...
confonderti, c'è grossa differenza.
È vero, è vero.
Perfetto, esce invece al cinema addirittura.
Non ci credo.
Il 5 marzo, quindi domani.
Perdonami, ma non avevamo appena sentito...
Non è ancora certo, uscirebbe al cinema.
Però facciamo un attimo informazione, questo sì. È vero. Molto probabilmente chiuderanno per le prossime settimane cinema e teatri. Tutto compreso nel decreto che ha bloccato le scuole per fino alla prossima settimana. Quindi fate incetta di Netflix e Amazon Prime, perché se no non vedrete nulla.
Decisamente. Però diciamo uscirebbe teoricamente al cinema domani, il 5 marzo, Marie Curie, film diretto tra l'altro nel 2016 da Marie Noël.
È uscito solo ora.
E in Italia esce solo ora. È un film drammatico, biografico sulla vita della celebre scienziata.
Ecco perché l'hanno fatto uscire tanto di 4 anni fa.
Tanto chi lo guarda, no, perché tra l'altro Marie Curie capita proprio a proposito per l'argomento della nostra puntata, perché è una chimica polacca naturalizzata francese che è stata insignita di ben 2 premi Nobel. Nel 1903 del premio Nobel per la fisica, per gli studi sulle radiazioni che aveva fatto insieme al marito.
Ci chiedono di non spoilerarlo dalla chat di Twitch.
No, ma questo nel film non c'è.
Ah, ok, allora ne puoi
cioè,
parlare.
Non lo so in realtà. E poi ne ha vinto un altro nel 1911 per la chimica, per aver scoperto il radio e il polonio. Due nuovi elementi
Perdonami,
chimici.
Perdonami, la radio.
E certo, sì, l'ha scoperta lei. E tra l'altro, noi ridiamo e scherziamo.
Ma Marconi, chi sei?
Ma... al momento in cui parliamo, Marie Curie è l'unica donna tra le quattro figure che hanno vinto più di un premio Nobel. Ed è anche l'unica dei due ad averlo vinto in due aree distinte, chimica e fisica nel suo caso.
Che grande!
Quindi, insomma, è stata inoltre anche la prima donna ad insegnare alla Sorbona, all'università francese.
Caspita.
Quindi, insomma, un fiore all'occhiello per il genere femminile, sicuramente. Quindi, se il film dovesse uscire... per chi è appassionato di film biografici, può essere una buona occasione.
Ma il film uscirà, ma le sale saranno chiuse, quindi non potrà essere
visto. Se fossero vista. Aperte, comunque del 2016, prima o poi, insomma, avrà anche una distribuzione in home video.
Ma probabilmente già iniziata 4 anni fa.
Probabilmente l'ha già avuta. E a proposito di Marie Curie, abbiamo deciso di omaggiarla con Maria di Blondie.
Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Walking on it.
Sono Sara e ascolto Nerdando on Air solo perché sono amica di Claudia. Nerdando on Air, un programma onesto.
Rieccoci su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com. Salutiamo a proposito la chat di Twitch che ci sta allietando la diretta.
Sì, alcuni no, altri sì.
Perfetto.
No, alcuni no perché mi fanno ridere e poi sono costretto a spegnere il microfono, ridere, quindi non fatelo.
È tutto molto complicato.
Sì, mi rovina la vita.
Perfetto. Girl power, l'argomento della settimana. Abbiamo scelto infatti di approfondire la festa della donna o più propriamente la giornata internazionale della donna, che è stata istituita ufficialmente nel 1977 per invitare più alla riflessione che ai festeggiamenti. In realtà poi nell'opinione, nel modo di parlare comune, è diventata la festa della donna, si è un attimo sradicata, ma in realtà nasceva per riflettere.
E c'è anche da dire che con certi spettacoli indecorosi che si vedono l'8 sera, probabilmente ha assunto connotazioni non proprio positive, ma anzi umilianti per la donna.
Effettivamente sì, soprattutto se guardiamo alle origini di questa giornata. Erroneamente molto diffusa la credenza che la festa della donna, anzi la giornata internazionale della donna, si celebri l'8 marzo per ricordare l'incendio di una fabbrica, di un camicificio nello specifico, negli Stati Uniti, a New York, che sarebbe avvenuta appunto l'8 marzo e avrebbe ucciso tutte le operaie. La questione è che questa fabbrica non esiste, ci sono stati in quel periodo...
Ma come?
Ci sono stati diversi incidenti in fabbriche a New York in quel periodo, ma... in cui sono morti operai ed operaie, ma nessuna nella Cotton, nella fabbrica Cotton, che non esiste. In realtà le origini della giornata internazionale della donna risalgono all'attività politica e in particolare alle istanze delle donne dell'epoca per ottenere il suffragio universale. E quindi inizialmente si è iniziato ad usare il termine Woman's Day per indicare le conferenze in cui le oratrici erano donne, oppure i primi scioperi del personale femminile per ottenere pari diritti sul lavoro. E poi da lì il passo a una giornata condivisa di riflessione e di soprattutto informazione è stato breve. E perché proprio l'8 marzo? Le manifestazioni erano iniziate in realtà già tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, poi con la Prima Guerra Mondiale, come tantissime altre cose, si sono fermate, fino a che l'8 marzo del 1917 a San Pietroburgo le donne si sono messe alla guida di una manifestazione per la fine della guerra. Quindi questo è il primo caso in cui l'8 marzo coincide con una manifestazione tipicamente femminile, insomma, formata solo da donne. E da lì poi è andata avanti, in ogni paese ha preso tradizioni diverse e mi sono chiesta in particolare perché in Italia si usa regalare una mimosa. Perché proprio una mimosa?
Nel frattempo vorrei dire alla persona che sta cercando di collegarsi sul mio PC portatile di smetterla, perché sta provando a collegarsi con il Bluetooth e sei quindi qui vicino, amico mio. Smettila.
Il bello della diretta, come dicevamo.
Ma sta succedendo di tutto oggi.
Oggi giornatona. Mi sembra giusto. In ogni caso, io mi sono chiesta appunto perché proprio la mimosa, e mi sono anche data una risposta. Come direbbe Marzullo, mi sono posta una domanda e mi sono data una risposta. L'uso di regalare la mimosa in Italia deriva dal 1946 e in particolare dalla scelta di due rappresentanti dell'UDI, Unione Donne Italiane, Rita Montagnana e Teresa Mattei, che hanno scelto questo fiore per più di una ragione, sia perché la mimosa è un fiore economico e quindi molto facile da reperire per tutti, e sia perché è l'unico fiore che fiorisce a marzo. E inoltre è un fiore che, nonostante appaia piuttosto fragile, in realtà riesce a crescere anche su terreni difficili. Quindi a loro è sembrata una metafora perfetta per la giornata internazionale della donna.
Non dirò una cosa che ho pensato e che fa di me una cattiva persona. Prego.
Sulla mimosa?
Sì.
Perfetto. Ma al di là di queste curiosità, noi siamo Nerdando Nerd. E quindi ci siamo avventurati nell'universo nerd per cercare alcune figure femminili da ricordarvi. E per esempio i videogiochi sono pieni di personaggi femminili di grande carattere, di grande forza e spessore. E per esempio è impossibile non citare Lara Croft.
Beh, è stata forse una delle prime eroine famose nel mondo dei videogiochi.
Anche una delle più iconiche, almeno per quanto riguarda la generazione della PlayStation 1.
Sì.
Era ovunque, è la figura di un'archeologa, un po' l'Indiana Jones al femminile, se vogliamo, anche se un po' più acrobatica, e quindi univa scaltrezza, forza a una grande intelligenza, quindi è una figura a tutto tondo.
Anche un po' a punta.
Anche un po' a cubetti all'epoca, però poi è diventata più tonda. Basta, cancella tutto.
Va bene, poi cancelleremo. Questa puntata non sarà in podcast.
Non sarà mai esistita. Ma anche, come non citare, Ellie di The Last of Us, che tra l'altro torna di prepotente attualità, visto che sta per uscire The Last of Us 2.
Ah, pensavo, visto che c'è un virus.
No, beh, poi ognuno appunto ci vede quello che vuole, come quello di prima del film Labyrinth. Ognuno la vede un po' come vuole. O anche Jill Valentine di Resident Evil, sempre sì. Molto in tema.
Beh, lei era bella cazzuta.
Eh sì, decisamente. A me è piaciuta molto anche per esempio Yuna in Final Fantasy X, che era un personaggio molto complesso. In realtà sembrava apparentemente fragile, la classica ragazza da salvare. Invece poi era un personaggio con tante sfaccettature.
Sì, no.
Sei d'accordo?
Sì, sì, sì. E non ho giocato Final Fantasy X, quindi mi rimetto a te.
È molto bello, io te lo consiglio.
Va bene, recupererò il remake perché dovremmo averlo.
Sì, penso di sì. Ma anche nel mondo del fumetto le eroine non mancano. Basti pensare all'universo narrativo Marvel o a quello di DC Comics, che sono strapieni di personaggi femminili molto interessanti e ben caratterizzati. Io invece mi piacerebbe ricordare più un'autrice che un personaggio.
Vai.
Ovvero Marjan Satrapi, che è l'autrice di Persepolis e anche personaggio di Persepolis, perché si tratta di un fumetto autobiografico, che è una fumettista iraniana che in questo fumetto ha raccontato la sua di fatto fuga dall'Iran. Lei viveva lì con la famiglia durante la rivoluzione che ha portato all'attuale regime iraniano, ed è stata allontanata dalla famiglia per questioni di sicurezza e mandata a studiare in Europa, e tuttora vive in Europa, ha preso la cittadinanza francese, però ha vissuto sempre questo strappo con la sua terra d'origine dove non può tornare, e l'ha raccontato molto bene in Persepolis.
Sì.
Tra l'altro Marjan Satrapi debutta alla regia proprio nel corso di quest'anno con un film in live action che è, guarda un po', su Marie Curie.
Dai!
Però uscirà più avanti, adesso
che,
vedremo
che
quando.
Come ritornano gli elementi.
Alla fine torna sempre tutto. Ma non potevano mancare i film, ovviamente, di cui io sono una grande fan. E per parlare delle donne toste dei film, abbiamo pensato di collegarci alla nostra classifica di fine puntata e quindi vi proponiamo quelle che secondo noi sono le 5 donne più toste del cinema. Classifica del tutto parziale e personale,
beh,
ovviamente.
Come tutte le nostre classifiche.
Ma secondo me anche condivisibile. E lo scopriamo subito. In quinta posizione si è piazzata Leila Organa da Guerre Stellari, la principessa Leila di Star Wars, che è un personaggio, tra l'altro, nella prima trilogia, unico personaggio femminile.
Parente di Vincenzo Organi.
Eh beh, sì, perché poi lì erano tutti di Alderaan. Prima. Poi adesso non lo so. In ogni caso, al di là degli scherzi, è un personaggio veramente molto ben fatto, nonostante sia l'unica donna del film, riesce a essere completamente autosufficiente, viene presentata inizialmente come la classica principessa in pericolo da salvare e poi si rivela invece molto intelligente, molto scaltra, molto in gamba, addirittura diventerà poi di fatto il capo dei ribelli prima e della resistenza poi.
Beh, come quindi, abbiamo visto nell'ultima trilogia, quindi.
Quindi è una figura di tutto rispetto.
Al quarto posto Beatrix Kiddo da Kill Bill. Quentin Tarantino sembra essere molto bravo a tratteggiare donne forti.
Ce ne sono tantissime.
Beh, in tutti i suoi film, caspita. Anche persino dall'inizio no.
Un po' ovunque però, in quasi tutti i film.
No, perché se pensiamo nelle Iene non c'è nessuna donna.
No. Sì. C'è quella che fa la rapina insieme a...
Ah, è vero.
Ricordo adesso, vabbè.
È vero, me ne ero scordato. Avevo dimenticato... però...
No, quello è Pulp Fiction.
Appunto,
no,
non
è
c'è.
È vero, nelle Iene non c'è.
Vedi? Non volevo...
No, hai ragione tu, è vero.
Sai che di solito non mi metto discutere con te di cinema, però in questo caso penso che la birra sia stata troppa. Comunque la sposa interpretata da Uma Thurman è un personaggio a tutto tondo che è temibile, inarrestabile e pieno di vendetta, quindi un personaggio che è rimasto fra l'altro anche nella storia del cinema
e che presto forse verrà riportato al cinema,
chissà,
così si vocifera, lo scopriremo.
Non mi fido.
Non ti fidi di Quentin?
Nah.
Ultimamente poco. In terza posizione invece troviamo Imperatrice Furiosa da Mad Max Fury Road, che tra l'altro è stato uno dei film rivelazione dell'ultimo decennio, nessuno ci avrebbe scommesso un soldo bucato, invece si è rivelato un ottimo film e ci ha regalato la figura di un'eroina ottima, una delle migliori mai apparse ultimamente sul grande schermo, era interpretata da Charlize Theron ed era di fatto una femminista... del futuro, se vogliamo.
Sì, post-apocalittica.
Esatto, però di quelle con dei valori e la forza di inseguirli senza prevaricare. Quindi ci è piaciuta molto e infatti è in classifica.
Diciamo che l'abbiamo anche intervistata per Nerdando, quindi...
È vero.
Non è che siamo...
Ma non è per questo che è in classifica, eh?
No, assolutamente. Però volevo dire che gli altri siti possono dire quello che ci pare, ma... che gli pare, ma ce lo puppano. Al secondo posto Sarah Connor, creata dalla mente di James Cameron, è protagonista di uno, possiamo dirlo, perché era anche in classifica, se non sbaglio, dei migliori film mai girati. Sarah Connor si ritrova ad essere, da ragazza comune all'improvviso, l'ultima speranza dell'umanità nel futuro distopico dominato dalle macchine. Interpretata da Linda Hamilton e sa tirare fuori i muscoli e competere contro i cyborg che non vogliono far altro che farla fuori, insomma.
Effettivamente, poverina. E in prima posizione? Ellen Ripley da Alien, interpretata da Sigourney Weaver, era la protagonista di Alien e poi del franchise fino a un certo punto che ne è stato tratto, e in particolare nel primo film e nel secondo Aliens scontro finale si dimostra una figura bellissima, coinvolge tantissimo, la protagonista perfetta insomma, e soprattutto riesce a competere con gli xenomorfi, che non è decisamente cosa da tutti, tra gli alieni più terrificanti mai apparsi al cinema.
La chat di Twitch si è scatenata, c'è molta gente che avrebbe voluto Pina di Fantozzi.
Chissà, magari è in classifica, perché comunque domenica su Nerdando uscirà un articolo più completo, con più posizioni. Chissà se c'è anche la signora Pina.
Potrebbe esserci anche la mitica Pina.
Lo scoprirete domenica. E, tra l'altro, Alien, secondo me, è uno di quei film che puoi guardare a ripetizione e ti farà sempre paura.
Beh, sì, abbastanza... Beh, ora che l'ho visto tipo 20 volte, forse no.
Perché sai che sta per succedere, però la tensione la crea sempre, è costruito molto bene, secondo me, sì, sia sì, il primo sì, che sì. Il secondo.
Il secondo, secondo me, è superiore al primo, fra l'altro. Aliens...
Lo dicono in molti, io non...
Meglio di Alien.
Forse ho preferito il primo, però gusti personali.
Sì, sì, ma assolutamente, poi ci picchiamo dopo.
Tra l'altro, sì, sì, quando usciamo ti aspetto fuori. La curiosità interessante è che Ripley non doveva nemmeno essere una donna.
Vero.
E questa è una curiosità che trovate sempre su nerdando.com in un articolo su tutte le curiosità di Alien.
Che marchettone.
Beh, è anche giusto, adesso non abbiamo il tempo di stare a spiegare le curiosità di Alien, quindi si possono recuperare in lettura.
Le trovate lì.
E a proposito di donne, rimaniamo sul tema con Girl, You'll Be a Woman Soon, Urge Overkill.
Oh, l'hai detto tutto bene, mi è piaciuto.
Non ho mai sbagliato oggi.
Brava.
Ancora.
I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind.
È arrivato il momento di salutarci, vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi diamo appuntamento sempre qui su Radio Città Pescara mercoledì prossimo alle 19.45.
Forse però.
Speriamo.
Allora, però lo diciamo, se non saremo qui in radio, comunque la trasmissione la faremo da casa, dipende tutto dal governo.
Staremo a vedere che succede, ma Nerdando Ner ci sarà. E vi ricordiamo che potete recuperare questa e le altre puntate della trasmissione in podcast su tutte le principali piattaforme che offrono questo servizio, come ad esempio Spotify, e che se volete potete sostenere Radio Città Pescara con una donazione andando sul sito radiocittapescara.it e cliccando sul pulsante giallo.
fatelo, perché ogni euro può fare la differenza. Se vi è piaciuta la trasmissione o se vi piace il palinsesto di Radio Città Pescara, perché no? Anche perché ci sono le bollette da pagare e un aiuto farebbe sempre comodo.
Noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
Ciao, vivage!
Ciao a tutti!
Nerdando Nero!